Tu la Bibbia la conosci, sì. Te lo passo di volta in volta, così no. Mi ha interessato molto oggi pomeriggio l'intercessione di un uomo di Dio particolare, ma non uno che non abbia sbagliato, non uno che fosse al di sopra di ogni sospetto, uno che fosse Abramo. Abramo era uno come tutti noi, con i suoi dubbi, le sue paure e le sue prove contro prove col Signore. Il Signore gli ha parlato, ma il suo cuore forse era tanto umano come il nostro. Però Abramo in Genesi 18 diventa un intercessore per Sodoma. E Dio attraverso questo capitolo ci trasmette la volontà di vittoria di Abramo sul peccato e per Sodoma. Era una volontà, era una mentalità vincente quella di Abramo quando intercedeva per il peccato per Sodoma. Non era uno che si era arreso, e forse lo Spirito di Dio questa sera ci chiede di non essere delle persone che si arrendono facilmente. Noi vogliamo essere agguerriti questa sera, caparbi, testoni, ma coraggiosi, per la gloria di Dio. Perché Dio si serva di noi oggi, dobbiamo imparare anche noi a vincere in preghiera. Quante volte ci troviamo sconfitti o perlomeno in battaglie dure che ci creano dei problemi, e qui ognuno di noi ha la sua storia, i suoi dolori, i suoi lutti, anche le sue gioie, perché no? Ma quante volte tutti questi avvenimenti ci trovano impreparati. E poi entriamo nella fiera delle occasioni perdute. Ah, avessi detto, ah, avessi fatto, ah, mi fossi inginocchiato davanti al Signore. Quante volte partecipiamo alla fiera delle occasioni perdute. Noi dobbiamo imparare a vincere in preghiera, con la preghiera e per mezzo della preghiera. Questo è importantissimo. Se voi rileggete Efesi 6, l'armatura di Dio, non lo leggiamo neanche, lo sappiamo tutti a memoria, no? Pensate che la preghiera non è un'arma. Molte volte noi diciamo, ma la preghiera è un'arma efficace. Non è un'arma, non è considerata un'arma. E allora ne parla in Efesi 6, certo che ne parla. Subito dopo la descrizione dell'armatura parla della preghiera, e la preghiera diventa lo spirito per usare tutta l'armatura. Un'armatura senza la preghiera è inutile, è un abito appeso all'attaccapanni, ma la preghiera fa diventare l'armatura qualcosa di micidiale per il nemico, qualcosa di estremamente potente per i figli di Dio. Quindi, se non è considerata un'arma in Efesi 6, consideriamo la preghiera il mezzo per utilizzare tutta l'armatura di Dio. Paolo parla proprio di tutta l'armatura. Quindi non lasciamo indietro l'elmo, non lasciamo indietro la cintura, non lasciamo indietro i calzari, perché potremmo avere il tallone d'Achille. Vi ricordate dalla mitologia? Achille aveva un tallone molto debole, e la freccia che lo colpiva nel tallone gli avrebbe procurato la morte. È una figura mitologica, per carità, però ragazzi, care sorelle, cari fratelli, noi non dobbiamo dimenticare nulla dell'armatura di Dio, non lasciare nulla di scoperto del nostro essere al nemico. Scrivevo oggi al mio amico Carlo Bertinelli, ho ancora la lettera qui, la devo spedire. Dicevo, caro Carlo, quando io non ho indossato tutta l'armatura, ho lasciato un angolo dove il nemico poteva acchiapparmi, dove il nemico poteva legarmi, sedurmi, là lui ha usato le sue armi. Non conosce i nostri cuori, ma è un attento osservatore e capisce cose che ci può creare dei problemi. Quindi tutta l'armatura di Dio, ricordiamoci che ha un grande valore. Non chiamiamola più arma, ma per mezzo della potenza della preghiera, che diventa così efficace, e abbiamo il diritto di usare l'armatura di Dio. In Matteo 16, 18, se vuoi leggerlo, c'è scritto: Leggiamo un versetto perché è importante.
Dell'Hades
non potranno vincere la Chiesa. Fratello, sorella, questa sera la Chiesa sei tu, non sono gli altri, non sono quelli di Rivarolo, quelli di Via Latina, o quelli di Via Cesare Battisti, o quelli di Via Spalato. La Chiesa sei tu. E il nemico, le porte dell'inferno non prevarranno sulla Chiesa, una Chiesa pronta. Una Chiesa che è una realtà spirituale attiva, combattente. Noi non siamo chiamati a fare il turista, ma dobbiamo con santa audacia imparare a usare la nostra armatura. L'armatura c'è a nostra disposizione, ma dobbiamo usarla, e usarla con la potenza della preghiera. La preghiera dei figli di Dio non è affidare un messaggio al mare in una bottiglia, buttarlo giù. Cioè, se qualcuno poi un giorno lo riceve, chissà che bello, legge un versetto, sono sull'isola di venerdì e nessuno viene a tirarmi fuori, queste belle cosine qui da fantascienza quasi. Non è questo, l'ha detto il fratello prima, l'abbiamo cantato, la preghiera non è un messaggio che noi mettiamo in bottiglia e lo affidiamo al mare, ma è la nostra reale presenza davanti a Dio. In questo momento nessuno si illuda, ma Dio sta guardando nei tuoi occhi e arriva attraverso i tuoi occhi al tuo cuore. E se i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, in questo momento lasciamoli fuori. Non contaminiamoci più e non contaminiamo la Chiesa, il nostro fratello, la nostra sorella. Prepariamoci alla preghiera in un modo purificato, in un modo degno di parlare con Dio a quattro occhi, come si guarda un amico, dice la Bibbia. E pensate che un giorno il salmista al Salmo 139 dice, mi è sempre piaciuta questa figura, se io ti ho conosciuto quando il tuo corpo non era neanche nato, quando era una massa informe, prima che i tuoi giorni fossero nati io già ti conoscevo. Allora, fratello caro che mi stai guardando attraverso quei baffi, tu pensi che Dio, che ha avuto questo pensiero nel Salmo 139, possa questa sera disconoscerti, possa questa sera dimenticarsi di te, possa questa sera dire ma io a quello lì non voglio bene, perché ha i baffi scuri, i capelli chiari, o perché ha la maglia con la riga rossa, o l'altro perché ha la camicia azzurra? No, Dio ci ama dall'eternità, perché per la sua estrema preconoscenza ci ha conosciuti e siamo tutti nati da Dio. Il peccato ha poi fatto la sua parte, ma noi l'abbiamo cancellato col sangue di Gesù, un bel colpo di spugna, ragazzi, ma il Signore ci ha liberati. Dio non si volta dall'altra parte questa sera. Dio guarda noi. Non volta la faccia di là perché non ci conosce. Ma Dio conosce Laura, conosce Rosa, conosce Teresina, conosce Roberto. Non si volta dall'altra parte, ci vuole troppo bene. Ci sono delle grandi esperienze del deserto fatte da uomini di Dio particolari. Citiamo Mosè. Anche lui è stato nel deserto, vi ricordate? Gesù è stato nel deserto. Giovanni Battista, Elia. Quanti hanno fatto questa esperienza del deserto? Forse questa esperienza ci richiama questa sera un attimo a un'esperienza di un deserto spirituale, a uno staccare la corrente da tutto ciò che ci circonda. Dobbiamo autoconvincerci che dentro di noi, intorno a noi, c'è il silenzio dello Spirito. Quando sentivo questi canti questa sera di fianco a mia moglie, mi veniva in mente come lo Spirito Santo soffia con un soffio ineffabile, con dei suoni dolcissimi. Questi canti mi hanno riportato a un momento in cui lo Spirito si presenta così, in altri momenti si presenta anche in un altro modo. Vogliamo ascoltare questa voce dolcissima dello Spirito Santo, aprirci in preghiera gli uni per gli altri, per le nostre chiese che rappresentiamo, per i nostri pastori, i nostri conduttori, per i nostri ammalati, per quelli in difficoltà spirituali. Vogliamo questa sera veramente inginocchiarci alla presenza di Dio. Quante volte ho detto, quando ero giovane anche nella fede, il credente non può avere la depressione. È un falso in atto pubblico predicato una volta. Il credente non può essere depresso. È vero? Il credente ha gioia, è salvato, c'ha lo Spirito Santo. Come mi devo ricredere su questo fatto? Ho fatto un elenco di nomi di persone che hanno subito questa frecciata della depressione. Davide ha avuto un momento difficile, Geremia, Elia, Giobbe, non parliamo di quell'altro, dice preferirei morire piuttosto che Ninive si salvasse, era depresso, Wesley, Spurgeon, questi nella loro vita, nella loro testimonianza, hanno accusato questo strale della depressione. Ma vorrei che tu mi leggessi alcuni passi che riguardano il nostro amico Giovanni Battista. Luca 1, 15 e poi il 17. Sentite cosa si dice di Giovanni. Luca 1, 15 e 17. Che uomo di Dio, Giovanni. Leggi ancora il capitolo 7, il versetto 28. Stiamo leggendo i connotati di un gigante spirituale.
Io vi dico, tra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di tutti.
Luca 7, versetto 20.
Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero, Giovanni Battista ci ha mandati da te a chiederti, sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro?
Quell'uomo lì, di cui abbiamo letto prima dei tratti molto vigorosi, quell'uomo lì è in catene, davanti a sé ha la sua fine, rischia la testa, la rischiata, la belle che è rimessa la sua testa, vero? E ha avuto un attimo di dubbio, perché lui predicava quel Messia, il re, ha avuto un attimo di depressione, ha avuto un attimo di insicurezza, perché il diavolo vuol farci sentire insicuri. Ma allora, caro cugino, sei tu quello che doveva venire o dobbiamo aspettarne un altro? Anche questi grandi uomini di Dio hanno avuto delle défaillances, dicono in Francia, vero? Delle défaillances. Quindi penso che se anche noi questa sera vogliamo accusare qualche nostra défaillance spirituale, facciamolo, ma sappiamo che non è lo stato giusto, ma dobbiamo tirare avanti coi denti, perché Dio vuole la vittoria in noi, attraverso anche le nostre malattie, perché no? Facciamo morire tutto ciò che non è da parte di Dio nella nostra vita. Vorrei chiudere con una frase di un grande giornalista, André Frossard, un giornalista parigino, marxista, forse anche marxista-leninista, questo vi dice, non è che è un lecca-lecca, questo è soltanto che non riesco a girare le pagine, ma ci arrivo. Sì, non è lecca-lecca, non te ne do. Questo giornalista francese, che ha scritto due libri bellissimi tra l'altro, si è convertito al cristianesimo, ma una conversione veramente sincera, grande. Ora non è più con noi, è col Signore, ma ci ha lasciato due libri in italiano bellissimi. E scriveva questo: l'economia divina non assomiglia alla nostra. Si fonda sul disavanzo assoluto e permanente dell'amore. L'amore è sempre in disavanzo. È quell'amore che vuole che si chieda tutto all'altro, il quale a sua volta chiede soltanto di poter dare tutto. La preghiera, chiudeva il libro questo scrittore, stabilisce questa relazione di carità, cioè di donazione, tra l'anima e Dio, cosicché si può affermare senza alcun paradosso che pregare vuol dire esaudire Dio. Allora proprio questa sera, prendendo spunto da questo fratello strano che ha fatto una strana esperienza spirituale attraverso una politica di estrema sinistra e che è arrivato al Signore, André Frossard, se vi capita di trovare uno dei suoi due libri, compratelo, sono soldi ben spesi. Dice che Dio non aspetta altro di ricevere le nostre preghiere per esaudirci. Vogliamo chinare i nostri capi? Abbiamo del tempo, possiamo pregare, se qualcuno poi ha fretta, deve uscire, lo può fare tranquillamente. Noi lasciamo libertà allo Spirito e pregheremo. Invito i fratelli, le sorelle, fratelli che hanno anche la responsabilità della casa, delle famiglie, ad aprire il loro cuore al Signore.